Bene, allora buonasera, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere presenti così numerosi. Ho il piacere e l'onore di presentare la prossima relatrice che è Pia Carolla, una importante bizantinista, professoressa associata di civiltà bizantina presso il Dipartimento di RAS dell'Università di Genova dal 2021. Oltre a occuparsi di edizioni critiche, studia la storiografia in greco tra V e X secolo e il rapporto diplomazia-letteratura nei testi bizantini, senza trascurare la recensione dell'antico. Dunque, all'attivo tantissime pubblicazioni in importanti sedi nazionali e internazionali, dirige la collana Testi dell'Oriente greco tardo antico e bizantino per la Genova University Press. Questa è solamente una sintesi del suo vastissimo curriculum e ci parlerà oggi di Piazze del Sapere, Piazze che scottano, andata e ritorno dell'eloquenza in piazza. Dunque, grazie a tutti e buon ascolto e buona visione.
Grazie mille. Buonasera a tutte e tutti. Vorrei anzitutto ringraziare i curatori, il comitato scientifico, le organizzatrici e gli organizzatori della Storia in Piazza per questo invito che mi ha offerto l'opportunità di rileggere con voi delle pagine straordinarie. E un grazie speciale ai presenti tutti. Nelle slide vedrete alcune foto dell'Agorà romana e dell'Acropoli di Atene, frutto di una recente visita alla splendida città. È un omaggio alla città stessa e sono lieta in questo modo di collegarmi idealmente al contributo che Emanuele Papi, direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, ha tenuto questa mattina. Dunque, andiamo subito all'epoca di cui vi voglio parlare, il cosiddetto tardo antico. Agli inizi del V secolo d.C., uno degli uomini più colti del tempo, Sinesio di Cirene, mentre scrive di tutt'altro, esplode in un'accusa contro la piazza, cioè contro l'Agorà. E dice così: "Non so perché Omero non abbia definito gloriosa né abbia qualificato come illustri gli uomini che si dedicano alla caccia. Con un tale elogio ha piuttosto onorato la piazza, Agorà si intende, che non produce altro che omuncoli impudenti e del tutto scellerati." La traduzione è di Francesco Monticini. "Niente di buono, ma solo persone oltraggiose e capaci di tramare malvagità." Dunque, Sinesio, che è filosofo e poeta del V secolo d.C., contrappone la nobile attività della caccia alla piazza degli arroganti e degli intrighi e addirittura rimprovera ad Omero di aver indirizzato male il suo elogio. Può sembrare una posa snobistica. In realtà è un enigma che, come vedremo tra poco, è molto più intrigante di quanto sembri. Perché infatti disprezzare proprio la piazza? Certo, si può evocare un generico disgusto del popolino sulla scia del famoso verso latino di Orazio, Odi profanum vulgus, che pedestremente si può tradurre "odio il volgo profano e me ne guardo". Sinesio cita Omero. In realtà, nei poemi omerici, la piazza al plurale, quindi agorai, compare ben presto come sinonimo del discorso in pubblico tout court, cioè dell'azione di parlare in pubblico. Non a caso nell'Iliade, nel libro secondo, nel famoso episodio di Tersite, che viene messo a tacere con la violenza, i greci si rallegrano dell'intervento di Odisseo, proprio perché questi ha impedito le parole del villano Tersite, e il termine greco è appunto agoraon. Siamo nel secondo libro dell'Iliade. Ora, agorà è il sostantivo, agoraios l'aggettivo, che vuol dire della piazza, agoraios sarebbe l'uomo della piazza, ovvero dell'assemblea, cioè qualcuno che è alla portata di tutti i cittadini, qualcuno o qualcosa che è alla portata di tutti i cittadini. Cittadini che, come abbiamo sentito stamani, dovevano essere rigorosamente maschi, liberi e con diritto di cittadinanza quando si arriva alla democrazia del V secolo a.C. ad Atene. Ora, noi sappiamo che comunque i privilegiati ateniesi della democrazia non facevano a gara per correre in assemblea. Se è vero che due corde tinte di rosso servivano a incanalare i riottosi verso la piazza sotto la minaccia di multe salate. Così ci dice la commedia degli Acarnesi del poeta Aristofane, commedia che fu rappresentata nel 425 a.C. durante la guerra del Peloponneso e che ritroveremo tra poco in ben altro contesto nel tardo antico. Spostandoci avanti di 8 secoli, quindi un bel salto, ci portiamo ora nell'impero romano del IV secolo d.C., dopo il trionfo di Costantino e dopo la fondazione sul sito dell'antica Bisanzio della seconda Roma, la città di Costantinopoli sul Bosforo. Il regime politico non è certo democratico. L'imperatore è un autocrate, ovvero ha pieni poteri. Ma ci sono dei correttivi, a cominciare dall'acclamazione imperiale, che deve vedere concordi i senatori, l'esercito e il popolo. Se questi tre elementi non si accordano, lo strapotere del Basileus, cioè dell'imperatore, è fragile e può essere ribaltato in qualsiasi momento. Anzi, è legittimo provare a rovesciarlo. Se il tentativo non riesce, l'imperatore si consolida. Se invece riesce, alla prova dei fatti, l'usurpatore, il termine tyrannos, diventa tout court il nuovo sovrano legittimo. Dunque il consenso è materia delicata a Costantinopoli e in genere nell'impero di quelli che sono detti romei, da romaioi, secondo la pronuncia bizantina, che poi diventa quella del greco moderno. E se il consenso per i romei è cruciale, lo è anche l'agorà, intesa come piazza del mercato spesso o come foro imperiale. In questo caso è la piazza dei monumenti cittadini e perciò del potere con i suoi numerosi simboli. Colonne, archi trionfali, edifici pubblici simboleggiano tra l'altro i doni dell'imperatore a beneficio dei sudditi. Tutto ciò richiede una spiegazione e ancor più una attualizzazione che puntualmente viene compiuta dai discorsi pubblici e in pubblico. Gli oratori, anch'essi rigorosamente maschi, con pochissime eccezioni nel lontano passato, pronunciano panegirici dell'imperatore, celebrazioni degli anniversari e delle ricorrenze, elogi funebri, esortazioni alla cittadinanza o ai magistrati. Si tratta di performance di collaudata abilità, grande esperienza e non poco coraggio, specie quando le regole del genere letterario impongono di lodare un imperatore per le sue origini, benché assolutamente oscure, o per la sua rocambolesca ascesa al trono. Molte orazioni raffinate ci giungono dal IV e dal V secolo d.C., un'epoca di rivolgimenti religiosi e politici, di tumulti e inquietudini diffuse, ma anche di intensa cultura non solo letteraria. In base alle fonti, i professori di retorica risultano ascoltati dal grande pubblico, apprezzati dal potere e discussi dalle élite del tempo, talora con accanite polemiche di cui si trova traccia negli epistolari. Uno dei più famosi è il retore Libanio. Siamo alla metà del IV secolo d.C. Nasce nel 314, muore intorno al 393. È un oratore e professore di retorica, in particolare ad Antiochia di Siria, per quello che ci concerne oggi. Dalla metà del IV secolo d.C. fino alla morte. Di lui Robert Browning ha scritto che Libanio vedeva i rapidi mutamenti del suo tempo attraverso la lente deformante di una tradizione letteraria pedantesca e snobistica. Era vanitoso, meschino e obnubilato da una vacua erudizione. Il giudizio tranchant di Browning è ampiamente rivisitato e formulato dalla critica recente, assai più benevola, quindi non spetta a me fare spezzare una lancia a favore di Libanio. Restano tuttavia angoli oscuri e contraddizioni nell'autorappresentazione di Libanio, su cui siamo ben informati, soprattutto dalla sua prima orazione, che è appunto un'autobiografia, e che egli ha composto nel 374 e poi molto probabilmente ha rivisto più volte. Il suo rapporto con la piazza è molto particolare, e questo ci riguarda oggi per le piazze che scottano. Anzitutto, sembra che malesseri fisici lo trattengano materialmente dal recarvisi. Dice in una epistola: «Io sono quello che, se deve gettarsi nella piazza, soffre un po'. Quello che ad altri dà sollazzo, questo per me è un dolce angoletto di casa, a causa della mia debolezza fisica. Dunque, potrei augurarmi di venire presso di voi, ma non riuscirei a venirci, non più di quanto riuscirei ad attraversare il mare senza una barca». Oppure in un'altra epistola: «L'imperatore scrive e mi onora, ma non mi farà alzare». Tra l'altro il verbo sembra piuttosto «non mi farà risorgere», come se fosse abbattuto. «Infatti per me anche gettarmi nella piazza è un rischio. Così l'unica salvezza del mio corpo è starmene tranquillo». Inoltre, in una terza epistola dice: «Io però non sono di quelli che bramano correre per tali motivi, e seppure lo desiderassi moltissimo, non sarei capace di farlo. Per me è un'impresa andare da casa alla piazza». Tuttavia, altrove Libanio ci racconta una storia diversa. Ad esempio, l'imperatore Giuliano, al suo arrivo ad Antiochia, desidera vedere Libanio, ma non lo distingue, perché questi si trova confuso nella folla. Poi Giuliano lo manda a chiamare e Libanio arriva a palazzo nell'ora in cui la piazza è affollata. Dunque, in entrambi i casi, in un momento che sta molto a cuore a Libanio, l'oratore non ha sdegnato la folla, non se ne è tenuto a distanza e tantomeno non è tantomeno rimasto a casa. Altrove, alla debolezza fisica si aggiungono i sintomi di una depressione. Così, infatti, viene chiamata da alcuni studiosi da decenni. Anche questo è un aspetto che viene rivisto dalla critica recente, su cui non abbiamo il tempo di soffermarci. Sintomi di una depressione, in particolare dopo l'improvvisa morte violenta dell'imperatore Giuliano nel 363. E l'imperatore era colui nel quale riposavano molte delle speranze di Libanio. Scrive infatti: «Dopo la morte di Giuliano, su di me è piombata la brama di silenzio e mi è sgradito tutto quello che prima mi rallegrava». E così prosegue: «Odio la piazza, odio la casa, fuggo nei campi e parlo con le pietre». Il brano è ovviamente in tessuto di imitazione letteraria, ma ciò che qui ci interessa è la condizione di Libanio, in verità opposta a quella dell'odio oraziano per il volgo. Per Libanio la piazza e la casa sono simbolo della sua normale vita quotidiana, al contrario di quel che sembrerebbe altrove. E non solo questo, anzi, qui leggiamo, abbiamo appena letto, che la piazza è ciò che prima lo rallegrava, si intende prima del lutto, prima di cospargersi il capo di cenere per la mancanza di Giuliano. In effetti è lì che ascolta liete notizie, nella piazza, ad esempio riguardo a un ex allievo, Eufemio, un coetaneo di Libanio, quindi si direbbe un allievo âgé, che Libanio, nonostante l'età, considera come un figlio, proprio in quanto allievo. Sente parlare di lui, di Eufemio, come di un perfetto funzionario e commenta: «Dunque, avendo trovato in piazza tali discorsi, ritengo piccoli i tesori in cui si imbattono gli uomini, piccolo l'oro di Mida, piccolo l'impero di Ciro». L'iperbole retorica esprime, come di consueto, lo stato d'animo di Libanio, che si esalta, dice lui, esplicitamente, come fanno i padri per le glorie dei figli quando si reputano pari agli dèi. Altro momento positivo è quello che riguarda Massimo, governatore di Armenia prima e di Galazia poi nel 361 e 362. Quando a Libanio arriva la buona notizia che lo riguarda, scrive così: «Ebbi una gioia improvvisa per ciò che mi scrivesti. Infatti annunciavi quello che desideravo. E la bellezza dell'epistola era impossibile da contenere, per cui mi misi a gridare in piazza, perché era lì che l'ho ricevuta e l'ho letta subito. Perché gridi?» mi chiese Strategios. E saputolo, lesse e si mise a imitare il mio grido. Questa epistola è comunque prima del 365, quindi negli anni immediatamente successivi alla morte di Libanio, di Giuliano, scusate. Dunque Libanio va in piazza abitualmente e lì gli viene recapitata la corrispondenza, che non deve essere rara se ci sono arrivate quasi 1600 sue epistole di risposta. Pure i sintomi di repulsione per la folla restano e anzi si fanno insistenti, come ci dice ancora nell'autobiografia. Cito la traduzione di Luca Ottavi: «Ma arrivai a temere, signori miei, la folla di chi mi veniva incontro. Arrivai ad evitare il centro città, arrivai ad aver paura dell'immensa grandezza delle terme, paura di tutte le case fuorché della mia. Una nuvola mi offuscava la vista, il fiato mi si faceva corto, la testa in balia di vertigini, avevo la costante impressione di star per cadere, tanto che alla sera inneggiavo alla sorte e mi consideravo fortunato per non essere caduto». Anche qui l'imitazione letteraria è evidente per chiunque abbia un po' di familiarità con la letteratura greca. Comunque gli studiosi hanno seriamente parlato di agorafobia, a cominciare da Pack nel 1933, di vertigini, di ipocondria per queste pagine. Ma è anche possibile, è stato detto e studiato, che l'autore esageri elencando tutto ciò che lo assimila ad un grande retore della seconda sofistica, cioè di due secoli prima di lui, un grande retore come Elio Aristide, con le sue famose malattie e la sua famosa devozione al dio della medicina Asclepio. A tale divinità Libanio attribuisce la guarigione dall'emicrania lancinante che lo ha sempre tormentato e che gli darà sollievo per 16 anni, ma poi tornerà nell'ultima parte della sua vita a tormentarlo. Come Elio Aristide, Libanio scrive di essere stato colpito da un fulmine, anzi addirittura da due fulmini, da giovane a 20 anni, mentre leggeva gli Acarnesi di Aristofane, quella stessa commedia che ho citato poco fa, e di nuovo più tardi presso la tomba di Annibale. Come il suo modello Aristide, più del modello Aristide, Libanio viene poi afflitto dalla gotta, di cui subirà i dolorosi peggioramenti. Perciò l'autore giustifica la preferenza per il divano con la mancanza di tempo e o con i malesseri fisici. Per esempio, nell'ultima delle sue orazioni, che però, cioè l'ultima della raccolta, ma che viene composta nel 361, prima che Giuliano salga al trono o subito dopo, cito la traduzione di Anna Giardina: a chi gli chiede perché non va a vedere la danza, Libanio risponde: perché riesco a trovare tempo libero appena per le cose necessarie. Ho anche tradito la salute e sembro folle. Come avrei potuto assistere allo spettacolo, legato come sono in casa? Quindi la preferenza per il divano è dovuta ai malesseri fisici che lo inchiodano a casa. Comunque, negli ultimi anni Libanio si fa portare in lettiga, in piazza e a scuola, ma non rinuncia a essere presente in entrambe. E allora, perché ne rifuggiva in precedenza? È possibile che non fuggisse tanto la piazza in sé, quanto una piazza specifica di Antiochia. Ad esempio, quel foro che proprio ad Antiochia l'imperatore Valente volle adornare di monumenti, come ci dice in dettaglio la cronaca di Giovanni Malalas nel VI secolo, quindi siamo ben più di un secolo dopo queste, più di 150 anni dopo queste vicende. Malalas scrive sotto l'imperatore Giustiniano e descrive nel dettaglio tutti i monumenti e gli edifici che l'imperatore Valente ha voluto donare ad Antiochia, cito il testo di Malalas, una traduzione così di servizio, incantato dalla posizione, l'aria e le acque di Antiochia. Valente è un imperatore, diciamo così, problematico per Libanio, perché è proprio quell'imperatore cristiano, ariano, che scatena i processi per magia e che segna un periodo molto difficile per il pagano Libanio. Sotto Valente, dapprima l'epistolario del nostro tace per lunghi anni e viene elaborata l'autografia. Poi, verosimilmente, l'autobiografia verrà, dopo la morte di Valente, ripresa, ampliata e riveduta. Tanto è vero che in essa Libanio ricorda che a 57 anni trovava sollievo solo nell'insegnamento. In mezzo a tutto ciò vi era un aspetto di normalità. Non rifuggivo né dalla retorica né dai miei allievi. Per me costituiva un motivo di sollievo proprio l'impegnarmi in queste faccende, quando ero a casa sdraiato sul letto, quando ero a scuola sopra il divano. Il viaggio verso l'una e l'altra meta, invece, era per me un pericolo. Di esibirmi non se ne parlava e mi dava fastidio anche incontrare un amico. Anche qui cito la bella traduzione di Luca Ottavi. Quindi, proprio il retore ufficiale, l'oratore ufficiale della città di Antiochia, pagato per la professione di professore di retorica con denaro pubblico, non poteva più esibirsi. Ma non è un caso che questo venga scritto e applicato a un anno in cui ancora Valente doveva morire, cioè era ancora al potere. Con l'avvento di Teodosio I il Grande nel 379, dopo la morte violenta di Valente nella battaglia di Adrianopoli, le sorti di Libanio si risolleveranno. Paradossalmente, proprio dopo l'editto di Tessalonica del 380, quell'atto ufficiale che dichiara cristiano l'impero, il pagano Libanio trova spazio e viene gratificato dall'imperatore anche con la prefettura onoraria al pretorio, grandissimo onore, proprio lui che aveva rifiutato altri onori da parte del suo prediletto Giuliano. Se ora voliamo molti secoli più avanti, fino al nostro Rinascimento, troviamo alla fine del 400 il copista e poeta Marco Musuro, maestro di greco in Occidente, che a Firenze riprende la tematica delle piazze e dell'eloquenza nella sua sottoscrizione, quindi nella sua dedica poetica firmata, di un codice con testi di oratoria greca, si intende. E Marco Musuro si rivolge al lettore con questi versi classicheggianti. Subito ti infiammerai d'amore per il sapere, e subito nelle piazze, tessendo pensieri vincenti, con sfoggio di eloquenza ne riporterai gloria senza fine. Tipico ideale rinascimentale, no? Del divo che appunto punta alla gloria senza fine di cui gli uomini possano accorgersi. Questi versi sono stati editi da David Speranzi, prima nel 2010 in un articolo e poi nella monografia del 2013 sul copista e poeta e filosofo e maestro di greco Marco Musuro. Io ho solo leggermente rivisto la traduzione perché volevo sottolineare che abbiamo qui il fuoco, dice infatti in greco anaflogise ti infiammerai, fuoco d'amore per il sapere che subito si propaga nelle piazze, laddove si tessono pensieri vincenti o perfetti, a seconda di come si voglia tradurre. In queste piazze si dispiega l'eloquenza e si ottiene il risultato, che è gloria senza fine. Viene alla mente, tra tanti passi omerici, l'Odissea, libro ottavo, laddove Odisseo risponde fieramente all'offesa di uno dei feaci, Eurialo, perché non lo ritiene capace di gareggiare da atleta. Gli dice infatti: va che non mi sembri un atleta. E nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, Odisseo risponde fieramente e recisamente così: uno può essere meschino d'aspetto, ma un dio di bellezza incorona il suo dire, e tutti lo guardano affascinati. Egli parla sicuro, con garbo soave, brilla nelle adunanze, e il verbo è agoreuei, che appunto ha a che fare con l'agorà omerica. E quando gira per la città, come un dio lo contemplano. Con questa citazione dai poemi omerici siamo tornati alla domanda iniziale e spero abbiamo capito meglio come la piazza non meriti l'indignazione dei dotti, se fin da Omero essa è sinonimo del bel parlare in pubblico. Si tratta piuttosto di una sorta di linguaggio in codice. Il letterato, letterato anche dalla vacua erudizione, come diceva Browning, come Libanio, ha una palette di strumenti che sa alternare e dosare sapientemente per veicolare dei messaggi storici e perciò spesso anche politici, a volte in primo piano politici, pur se la veste retorica li fa sembrare appena letterari, filosofici o addirittura vuoti, per usare l'espressione di Browning. D'altra parte, certe piazze meritano invece il rimprovero di chi desidera anzitutto la giustizia e la verità. Così possiamo capire il biasimo espresso all'inizio di questa carrellata dal passo di Sinesio di Cirene nel 402 d.C., quel passo in cui si scagliava contro gli avvocati, anch'essi detti retores in greco, ma appunto nel senso di avvocati corrotti e mestatori di ingiustizie. Ricordo che Sinesio diceva: la piazza che non produce altro che omuncoli, impudenti e del tutto scellerati, niente di buono, ma persone oltraggiose e capaci solo di tramare malvagità. Se pensiamo al nostro presente, possiamo pensare alle piazze orchestrate dalle dittature degli ultimi due secoli, fino a tutt'oggi, ma anche a quelle eterodirette, via social o via intelligenza artificiale, con l'apparenza della democrazia. Nessuno degli strumenti tecnologici è negativo in sé, eppure possono essere manipolati per un secondo fine. Mi piace concludere questo contributo con l'augurio che scrive Sinesio stesso a Peonio e che Francesco Monticini traduce così. Parole di Sinesio: continua così, poiché hai intrapreso una bella battaglia a favore nostro e delle muse, quindi a favore della paideia, a favore della cultura, affinché nessuno le scacci come vane e inette dalla piazza pubblica e dall'esercito, col pretesto che non sono di alcuna utilità nelle operazioni in campo aperto, ma capaci soltanto di giocare e chiacchierare con i bambini. Vi ringrazio per l'attenzione.